Andrea Zannini, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per farci incontrare una parola importante, ovvero l'alpinismo, da una prospettiva sicuramente diversa, partendo già proprio dal titolo di questo saggio, Controstoria dell'alpinismo, pubblicato dall'editore La Terza in collaborazione con il CAI, Club Alpino Italiano. Ricordo che Andrea Zannini insegna storia dell'Europa all'Università di Udine, si è interessato di storia economica e sociale della Serenissima, storia dell'emigrazione e storia della resistenza. E da questi ambienti storici dove lei ha indagato e ha studiato e ha spostato l'attenzione anche all'alpinismo, perché l'alpinismo attraversa anche tutte le storie a cui facevo riferimento poco fa, Andrea Zannini.
Sì, soprattutto attraversa la mia vita, nel senso che nella mia adolescenza e nella mia giovane età adulta ho passato molto tempo, molte giornate, molte settimane in montagna. E quindi è stato un po' per me una cosa naturale, direi quasi inevitabile, legare la mia passione, la mia professione di storico con la passione della montagna, quindi guardare alle montagne non solo dall'aspetto sportivo, dall'aspetto diciamo del godimento fisico e psicologico della montagna, ma anche secondo la profondità storica di chi va in montagna e di chi è andato in montagna nei secoli passati.
E allora, a proposito di montagna, cominciamo a entrare in questa storia, in questa controstoria dell'alpinismo, guardando l'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare?
Ma l'immagine di copertina è una splendida immagine che, devo dire, ha trovato l'editore e che ci fa vedere dei salitori di un paio di secoli fa che si avvicinavano verso una vetta innevata e che ci dà un po' l'idea di come la scoperta del Tagna è stato un processo, come si potrebbe dire, che ha mischiato sia la curiosità che la curiosità scientifica che la bellezza delle montagne. In realtà è una vulgata secondo cui le alte vette, la pratica di salire le montagne appoggiando le mani, cioè sostanzialmente l'alpinismo, sarebbe stata introdotta nel Settecento da studiosi, scienziati, da borghesi delle città, e la mia controvisione di questa vulgata è sostenere che in realtà era nel patrimonio delle popolazioni valligiane alpine già da diversi secoli. È naturalmente una visione, anche se vogliamo un po' polemica, come sempre è dei libri attesi, ma che vuole un po' rovesciare questa visione tradizionale dell'alpinismo.
E qui la visione tradizionale dell'alpinismo e del pensare è di pensare la montagna, e questo credo che sia una cosa molto importante. Noi abbiamo ragionato tempo fa sul pensare la montagna e ritorneremo di nuovo su questo, perché è importante. La montagna non è semplicemente un luogo dove andare a fare la nostra gita quando abbiamo un po' di tempo, un po' di ore, ma la montagna è qualche cosa di molto importante, come spesse volte ci dice Fredo Valla, nei confronti di quello che è il nostro sguardo verso la montagna. Andrea Zannini, lei nella premessa apre dicendo che una ventina di anni fa si è dedicato a rintracciare, a raccontare storie di sacerdoti di montagna, ecco, e da qui è cominciata questa sua, potremmo dire, aspirazione alla salita in montagna nel racconto di questo libro.
Sì, ma vorrei riprendere la frase che ha detto lei, che è molto stimolante: pensare la montagna. Noi abbiamo sempre pensato la montagna nei secoli passati a partire da coloro che, per esempio, molto banalmente sapevano scrivere, o a partire da coloro che la attraversavano, penso i viaggiatori del Grand Tour, che non dedicano alle Alpi nemmeno un rigo, per loro le Alpi non esistono, non vengono nominate, o dopo gli studiosi che dal Settecento pensano la montagna come il laboratorio che consente di scoprire i segreti della nascita della Terra, per esempio. Ecco, ci manca però un pensiero della montagna. Cosa pensavano della montagna i milioni di abitanti delle Alpi che magari non sapevano nemmeno scrivere o non avevano la possibilità di avere a disposizione quotidiani, riviste, case, stamperie. Cosa pensavano della montagna i milioni di valligiani che in realtà per secoli l'hanno frequentata, l'hanno salita, l'hanno attraversata? Adesso le scoperte archeologiche ci fanno vedere che la montagna, le Alpi erano attraversate sin da millenni prima di Cristo, ad altissime quote che impensabili fino a poco tempo fa. Ecco, naturalmente trarre un argomento dal silenzio, cioè qualche pensiero degli alpigiani sulla montagna, è sempre un esercizio di carattere storico pericoloso, ardito via più che pericoloso. Però secondo me è anche necessario riassegnare dignità agli abitanti della montagna. Per esempio non immaginare necessariamente che fossero in preda a superstizioni, a paure, ma che potessero anche raggiungere le terre alte, le vette, ci spiegano tutta una serie di episodi che ricostruiscono nel mio libro, che ci fanno vedere che prima della scoperta illuminista e borghese delle Alpi nel 7 e l'800, in realtà i montanari andavano già in montagna.
E quelle montagne che noi pensiamo essere state scalate per la prima volta da un nome, e invece era stata scalata da uno sconosciuto, forse molto tempo prima, perché andando a scalare la montagna si vedeva magari quelle montagne di pietre, no? Che nella lingua occitana vengono chiamati chaparete, ovvero quegli omini di pietra, per cui quegli omini di pietra erano stati messi giustamente prima della spedizione che è stata considerata l'apertura verso la vetta. Ma questo libro mi ha permesso di andare a riprendere, Andrea Zanini, un altro libro sempre dedicato alla montagna, perché poi è anche sempre molto bello, no? Questo rimando che c'è quando si leggono i libri. Noi tempo fa abbiamo raccontato insieme con Antonio De Rossi la costruzione delle Alpi, no? Ed è un'altra prospettiva di racconto, però vorrei toccare questo tema, no? Là si parlava di Alpi, ma possiamo estenderlo alle montagne, no? Lo diceva poco fa oggi, le montagne così come oggi noi le conosciamo e le percepiamo, non sono sempre esistite, quindi sono state, per così dire, costruite. E costruite dal punto di vista della narrazione, ma costruite anche, non solo per la narrazione, anche da molto altro.
Sì, il libro di De Rossi è un gran libro che fa vedere come... questo vale per tutti i paesaggi, naturalmente c'è anche una costruzione delle coste, una costruzione delle città o una costruzione degli Appennini. Tutti i paesaggi sono frutto sia di un'operazione di costruzione che di un'operazione di narrazione e quindi di ricostruzione. Ecco, nel mio libro cerco di ricostruire anche la visione delle Alpi dall'interno delle Alpi. Questo è stato osservato per esempio dagli etnografi, c'è una visione interna dei villaggi alpini quasi sconosciuta per noi e una visione esterna di coloro che per esempio visitano nell'Ottocento le Alpi e queste vallate apparentemente isolate, mentre sappiamo che per il loro isolamento vivevano di scambi, e le giudicano immediatamente arretrate, popolazioni arretrate. Questo non faceva che perpetuare il luogo comune plurisecolare del montanaro gozzuto e ignorante, che è un topos letterario anche riguardo ai popolani delle Alpi. Ecco, c'è certamente una visione delle Alpi che tende ad assegnare agli alpigiani una, come si può dire, delle caratteristiche tipicizzanti, e questa, per esempio, torno al libro di De Rossi, è stata utilizzata anche in termini turistici, quando nell'Ottocento le Alpi diventano un luogo di destinazione turistica nel secondo Ottocento, conviene a tutti che siano qualcosa di profondamente diverso dalla civiltà urbana e qualcosa di alternativo, arretrato, naturale, Persino ignorante, no?
Perché, e lei lo scrive anche nel suo saggio, Andrea Zanini, perché quell'idea, quel luogo comune, no? Quello schema mentale, e leggo, ed estetico, secondo cui le montagne sarebbero state per secoli un luogo orrido, abitato da popoli inferiori, una sorta di sottoprodotto dell'Europa, un'Africa nera interna al vecchio continente, dominata dalla superstizione, dall'analfabetismo, dalla arretratezza. Ora, questi luoghi comuni hanno creato un modo di intendere la montagna e anche l'alpinismo del tutto sbagliato.
Sì, diciamo che questa visione tradizionale dell'alpinismo portato dal di fuori deve essere integrata con l'idea che in realtà i montanari non è che temessero le montagne. Abbiamo racconti di salite cinquecentesche, seicentesche, quando gli umanisti svizzeri, che si ritiene abbiano prefigurato già nel secondo Cinquecento l'alpinismo, giungono in cima a alcune montagne evidentemente già famose, trovano iscritte sui sassi di vetta una serie di nomi, di date. Allora, chi erano quei primi salitori sconosciuti? Erano probabilmente persone normali che non ritenevano nemmeno che la loro salita a una montagna fosse qualcosa di particolarmente eccezionale. Poi c'è una lunga tradizione di prime salite alpinistiche in cui si viene a sapere che in realtà la guida che accompagnava era già stata in cima. Prima di tutti, addirittura, la salita di Francesco Petrarca al Mont Ventoux, che è stata pubblicizzata a un certo momento come la prima salita alpinistica della storia, e si scopre che invece il pastore che lo accompagnava era già stato in cima.
E qui è il primo, una delle tante fake news, non si chiamavano ancora così, ma portate nel corso del tempo. Andrea Zannini, è una domanda banale, però ci piace inciampare, visto che ci chiamiamo il posto delle parole, inciampare nelle parole stesse. Che cos'è oggi l'alpinismo? Che significato ha?
L'alpinismo è qualcosa di profondamente diverso da ciò che era quando, tra virgolette, è stato inventato, per esempio con la prima salita al Monte Bianco nel 1786. Ma questa è una riflessione banale, perché può estendersi a qualsiasi tipo di attività ricreativa, sportiva, fatta dall'uomo negli ultimi 200 anni. Ormai l'alpinismo ha in larga parte perso uno dei suoi caratteri fondativi, quello della sfida. Per esempio, oggi si usa molto salire vie di roccia che hanno delle protezioni assolutamente sicure, perché infisse direttamente nella roccia e non come i chiodi tradizionali nelle fessure. E questo perché sostanzialmente si è trasformato in un gioco, sempre di più in un gioco, quando invece era nato come una vera sfida anche di sopraffazione rispetto alla natura. Ma questo non è altro che un riflesso della trasformazione del rapporto tra l'uomo e la natura, no? Con la società industriale l'uomo voleva sfidare e impadronirsi della natura, con la società post-industriale invece cerchiamo un rapporto amicale, confidente con la natura. Ecco, l'alpinismo è qualcosa che è profondamente mutato, si è esteso a tutti i continenti, le tematiche che vediamo sulla nascita dell'alpinismo nelle Alpi si sono ripetute per quanto riguarda la nascita dell'alpinismo nelle grandi catene extraeuropee, e è uno specchio dei tempi, come tante cose che fa l'uomo quando non lavora, non studia, non pensa. In realtà faccio incidentalmente riferimento al turismo, in realtà le trasformazioni della società si colgono spesso ancora meglio in questo tipo di attività.
E nell'attività del leggere, per esempio, del leggere questo libro Contro Storia dell'alpinismo, entriamo veramente nella prospettiva che Andrea Zanini ci pone di fronte alla parola alpinismo, alla parola montagna, e che cosa significa oggi salire una montagna. Ma lei fa alpinismo, Andrea Zanini?
Ma io semplicemente vado in montagna. Anche ieri sono andato a farmi una cima qui in Friuli con una giornata straordinariamente, direi spaventosamente calma e calda, scusi, ma ho abbandonato l'alpinismo vero e proprio una ventina d'anni fa. L'alpinismo non è come il tennis, che puoi giocare 2-3 volte all'anno al massimo ai muscoli pieni di acido lattico. L'alpinismo è un'attività che deve essere fatta costantemente, con presenza psicologica oltre che fisica, quindi è un'attività che va fatta solo quando uno ha piena disponibilità mentale e fisica.
Riprendendo il titolo di un suo capitolo del libro, potremmo dire che lei oggi l'alpinismo lo pratica dal basso.
Beh, per esempio, scrivere questo libro mi ha permesso
di riportare in alto il suo pensiero, sì, rispetto alla montagna, e di praticarla in un altro modo.
Sì, mi ha permesso di passare delle ore stupende insieme a questi primi sconosciuti salitori.
Certo. Primi sconosciuti salitori, e per noi questo libro è anche una straordinaria storia che contiene storie altrettanto straordinarie come quelle dei preti, no? Che, su cui lei ci permette di scoprire. Tra l'altro, a proposito di preti, un suo libro precedente era intitolato Mi aiuti Tonache e non mi ricordo più, ahimè, la memoria.
Tonache
e Piccozze, ecco, e qui un po' lo riprende, no, quell'argomento.
Sì. Sì, beh, molti tra questi alpinisti prima dell'alpinismo erano religiosi, sia cattolici che riformati, e va detto che in realtà però molti di questi non erano veri preti, nel senso che erano persone che avevano seguito la strada religiosa come si seguiva spesso secoli fa, cioè o per talento personale o per magari condizioni della famiglia. Però certamente c'è una preponderanza di queste figure di religiosi alpinisti, anche perché costoro riportavano e scrivevano talvolta le loro salite, quindi in realtà sono giunte a noi, è un problema di fonti storiche, no? Sono giunte a noi maggiori notizie sulla loro attività alpinistica di quanto non siano giunte le notizie, per esempio, dei semplici contadini, di cui veniamo per esempio a sapere a malapena il nome e la data in cui hanno salito una data montagna. Quindi c'è sia un aspetto relativo alle fonti, sia un aspetto relativo anche alla curiosità dei sacerdoti, che va detto prima della grande frattura ottocentesca mischiavano tranquillamente scienza e religione, che erano quasi due facce della medesima medaglia, e solo con Charles Darwin e la metà dell'Ottocento che queste due dimensioni entrano, diciamo, non in collisione, però è più difficile armonizzarle.
E quando in un libro è presente l'indice dei nomi, io faccio sempre una cosa, credo, mi perdoni Andrea Zanini, non banale, banalissima, vado a vedere qual è la figura più citata, e in questo libro la più citata è Sava Sandir, potremmo, no, dire Horace Benedict de Saussure, che è stato un alpinista, ma non solo alpinista, è stato anche uno scienziato. Potremmo considerarlo il fondatore dell'alpinismo, Andrea Zanini?
Temevo che lei dicesse che il nome più citato era quello del sottoscritto. Meno male, è Horace Benedict de Saussure.
Le citazioni sono per de Saussure, non per Zanini, mi raccomando.
No, diciamo che il grande scienziato ginevrino, che si ritiene abbia ha lanciato la sfida alla salita del Monte Bianco, alla prima salita, mettendo una sorta di premio destinato ai primi eventuali salitori, è una figura molto controversa, perché al tempo stesso, appunto, promosse con varie spedizioni la salita al tetto d'Europa, ma contribuì a creare una serie di miti, di falsi miti, di leggende, di fraintendimenti o di fake news su chi furono i primi due salitori. Jacques Balmat, che venne il cercatore di cristalli, contadino, montanaro, ignorante, che venne alzato sugli scudi, e venne totalmente trascurato invece il vero, la vera mente della salita, della prima salita nell'agosto del 1786, cioè Michel Gabriel Paccard, il medico di Chamonix, che venne totalmente espulso, escluso, espunto dalla storia della prima salita al Monte Bianco. È interessante, questo lo faccio nel capitolo dedicato, collegare questa operazione che ebbe come regista lo scienziato ginevrino con la cancellazione dalla storia della nascita dell'alpinismo dei valligiani e dei montanari.
Dallo studio che stiamo qui frequentando giorno dopo giorno qui del Posto delle Parole, se scendiamo le scale da questo studio, entriamo, usciamo, andiamo sotto i portici, e sotto i portici, per l'appunto, troviamo la lapide che ogni tanto io ho l'abitudine di leggere. È sempre molto bello leggere i testi delle lapidi, perché questa lapide dice che il 9 agosto del 1863 Quintino Sella, dopo essere salito sul Mont Viso e quindi disceso dalla montagna con i suoi compagni, decise, sostando all'albergo Corona Grossa di Saluzzo, da dove le sto parlando, decise di fondare il Club Alpino Italiano. E qui fu una data storica, e Quintino Sella è una delle figure preeminenti dell'alpinismo.
Innanzitutto condivido con lei la passione per le lapidi e per la lettura delle lapidi, cosa che invece i miei studenti tendono a non frequentare. E certo, Sella è il grande nome che è l'origine, alla sorgente della nascita del Club Alpino Italiano, ma i club alpini nascono prima di tutto, quello inglese, negli stessi anni, e sostanzialmente al processo di istituzionalizzazione dell'alpinismo, che era già una disciplina formata e che in qualche modo attraverso i club alpini viene disciplinato, o per meglio dire, per quanto riguarda l'alpinismo in senso stretto, se ne crea tutta una serie di infrastrutture. Per esempio, i club alpini si dedicano alla formazione degli istruttori, all'organizzazione delle gite, della sentieristica, dei rifugi. Se noi alziamo un po' lo sguardo, guardiamo da distante, è quello che succede in realtà per tutti gli altri sport, anche se l'alpinismo è uno sport sui generis. Cioè, a un certo momento, dalla metà dell'Ottocento, si fissano le regole degli sport, per l'alpinismo sono regole abbastanza larghe, e diventano sport nazionali. Questo perché la fissazione delle regole può avvenire luogo solo all'interno di un territorio nazionale. Quindi, se noi invece di considerare l'alpinismo, come tendono a fare gli alpinisti, un'arte o una filosofia, lo avviciniamo alle altre pratiche sportive, la nascita dei club alpini ebbe questo significato. A questo poi va avvicinato il significato della costruzione della nazione. I club alpini nascono su spinta sostanzialmente, come Quintino Sella, dei liberali, e questa tendenza è rafforzata sul territorio alpino dall'ideologia nazionalista, e quindi i club alpini diventano anche promotori dell'idea di nazione, di confine, con tutte le ricadute anche, come potremmo dire, estremiste, penso all'irredentismo, che questo avrà soprattutto nelle Alpi orientali, dove ci sarà una vera battaglia non solo per la conquista delle cime, ma per dare alle cime il nome più nazionale possibile, ai rifugi lo stesso e quant'altro.
Controstoria dell'alpinismo, il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Andrea Zannini, il libro, lo ricordo, è pubblicato dagli editori La Terza in collaborazione col Club Alpino Italiano. Kai, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Bella domanda questa. Ho appena finito di leggere libri per la giuria del premio Friuli Storia, di cui faccio parte, e quindi è stata sono stati 2 mesi di lettura.
Quanti
intensa.
Libri ha dovuto leggere per Friuli Storia?
Allora, la risposta che le do ufficiale è 120 libri. 120.
E quella vera pratica qual è?
Numerose decine. Siamo numerose decine da capo a fondo. Sto finendo un libro che mi è piaciuto molto. È un libro di uno studioso piemontese molto noto, Sergio Luzzatto, Dolore e Furore, una storia delle Brigate Rosse, Einaudi editore, molto particolare, che parte da Genova.
Ed è un libro difficile nella lettura, difficile nel senso perché racconta veramente di quegli anni di piombo attraverso una prospettiva, uno sguardo sicuramente singolari, come solo Sergio Luzzatto sa fare. Intanto grazie davvero Andrea Zanini del tempo che ci ha dedicato, e buona montagna.
Grazie a lei, e risentirci.